express yourself.
87.9 Radio Onda Rossa, come annunciato torniamo in diretta, ringrazio il compagno all'ascolto e al telefono, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
Allora, che cosa è successo qualche giorno fa a Palermo?
È successo che c'è stata un'aggressione molto pesante, noi eravamo in vacanza, dovevamo dormire una notte in città e poi spostarci al mare, un gruppo di 6 persone, in quel momento eravamo 4, divisi a 2, e in pratica c'è stato il classico incrocio con un gruppetto di ragazzi, commenti omofobi, e noi a un certo punto abbiamo risposto verbalmente alle loro cose e abbiamo cercato poi di allontanarci. Io mi sono resa conto a quel punto che c'era una situazione che poteva precipitare, ho detto allontaniamoci, abbiamo cercato di spostarci, sono così in mezzo a una folla enorme, enorme sera, e 4 di questi ragazzi, 3 in particolare, si sono avventati su una di noi che siamo riusciti ad agguantare e l'hanno proprio pestata, colpendo al volto in una maniera feroce, immediata, e poi sono scappati. Prima di questo hanno tirato delle bottiglie, cioè è stato un caso, diciamo, che non c'è stata ancora più pesante qua. Dopodiché ovviamente...
In che parte di Palermo vi trovavate?
Dunque eravamo in via Macheda, a incrocio con via dell'Università.
Quindi in pieno centro?
In pieno centro, con tantissima gente, in una situazione abbastanza apparentemente di movida, di struscio nella città, insomma.
Vabbè, continua qui. Quindi c'è stata. Diciamo che nessuno poi ha detto niente, come spesso accade, perché ormai sempre di più. C'è sempre. Succedono. Senti delle urla, senti un.
Sì, è vero che è un contesto molto rumoroso, molto caotico, ed è forse difficile accorgersi realmente di quello che stava accadendo. Nel senso che anche tra di noi, a distanza di 10 metri, non riuscivamo a comunicare. A sentire le parole dell'altro, eccetera, no? Quindi è stato veramente molto veloce, sì. Quindi
fatto sta che però una persona è rimasta a terra in condizioni insomma.
No, infatti, no, da quel punto di vista diciamo che siamo rimaste da sole, ecco, quello sicuramente. Sì. E poi abbiamo chiamato l'ambulanza, questo per l'intervento della polizia, e la solita dinamica, diciamo, poi di. Anche di denunce, eccetera. Devo dire che comunque, diciamo, appunto, c'è una reazione della città, c'è stata una reazione sia per comunque la visibilità che ha avuto l'episodio, che abbiamo incontrato poi in tutti i luoghi in cui siamo andati, anche qui dopo, perché poi noi abbiamo lasciato Palermo, come avevamo già previsto prima, di solidarietà, di vicinanza, da parte anche di singole persone. Che avevano letto la storia, okay. Quindi insomma c'è una reazione, ci sarà anche una manifestazione oggi pomeriggio a Palermo, come ci sono state reazioni negli altri nodi, insomma, delle nostre reti, a Bologna, a Firenze, a Torino, già ieri. Quindi penso che in queste situazioni la cosa importante sia appunto raccontarle, non sminuirle, nel senso di ok, è una cosa che appunto noi purtroppo siamo abituati a questa violenza perché la viviamo tutta la vita, però non è accettabile, non è accettabile, nel senso che non è razionalizzabile. Quindi questo ovviamente c'è una questione di trasformazione culturale, di lavoro educativo, di lavoro sociale, eccetera, però appunto è tutto quello che cerchiamo di fare sempre, insomma.
Certo, e sicuramente nella fase attuale la solidarietà è una delle forme più, delle pratiche che possono aiutarci quanto di più a fare resistenza rispetto a questi episodi che sono quotidiani, sono diventati di una intensità estremamente forte, specialmente in questo periodo in cui, mentre in Parlamento si discute di, appunto, gli ambienti istituzionali discutono del DDL Zan e quindi di questioni che riguardano le comunità nostre, la comunità LGBTQI+ allargata, alla fine a pagarne le spese poi sono le soggettività che attraversano le strade quando la tensione sociale diventa sempre più forte.
Sì, sì, è vero che sicuramente c'è stato, ovviamente, tutta la narrazione e il discorso che c'è attorno alla legge, anche a prescindere dai contenuti della legge, perché mi pare che quello che sta succedendo è che proprio il solo mettere a tema questa questione ha fatto sì che si scatenasse un'ondata omolesbobi transfobica, culturale, politica molto forte, che ovviamente crea un clima di polarizzazione e di attacco, e ha creato un po' questa cosa, perché anche a Palermo, diciamo, molti erano in qualche modo stupiti. Vabbè, possa essere una reazione difensiva, però oggettivamente parlando, anche con, abbiamo parlato con tanti giornalisti che fanno la cronaca da tanti anni lì, delle agenzie locali, eccetera, agenzie, insomma, di stampa privata, al di fuori delle interviste, molti hanno detto sono episodi che chiaramente si stanno intensificando in questo periodo, cioè non è il fatto di Palermo, anche Palermo ha una storia di movimenti, di resistenza, di auto-organizzazione, di sia femminista, sia queer, sia frotto, eccetera.
Assolutamente.
Quindi è proprio il clima che si è creato.
Sì, è un clima nazionale, lo dico da catanese. Molto spesso questo discorso viene inserito, no, in termini di progressismo culturale rispetto al sud Italia, che è un discorso terribile. Dico spesso i paesini sono paesini ovunque, comunque non mi focalizzerei su questo punto di vista. Molto
assolutamente, no, assolutamente
la violenza passa a livello istituzionale, no? Quindi diventa legittima in una certa misura, perché certe tematiche entrano nella quotidianità di chiunque, e chiunque riesce a scaricare la tensione, o in questo caso non so quali siano stati i moventi di merda di questi ragazzini, su appunto le soggettività che in questo momento occupano la scena pubblica, che diventa un po' un escamotage in una certa misura.
Sì. Anche per questo che noi, insomma, in questo periodo, sì, noi l'anno scorso abbiamo organizzato su Bologna, io adesso faccio parte di appunto Snodo Bolognese, Smascheramenti, Beside Pride, già l'anno scorso abbiamo organizzato un'iniziativa, sia il Pride sia una piazza sul filone molto più di Zan, che vuol dire, al di là di questa legge che non abbiamo creata noi, non abbiamo gestito i contenuti, non è il prodotto di un movimento, eccetera, può avere dei limiti, eccetera. Però in questo momento questo dibattito ci deve portare a fare una riflessione politica e culturale molto profonda, perché bisogna cambiare tutto, cioè ci vuole molto di più, nel senso che bisogna lavorare sulla scuola di ordine grado, sull'immaginario pubblico, su proprio forme di educazione alle differenze, alle relazioni non violente, alla... Quindi voglio dire, ci vuole un salto culturale. Questo penso che anche i movimenti hanno una responsabilità, cioè ognuno ha un suo ruolo, diciamo. Per quanto mi riguarda, i movimenti auto-organizzati hanno la responsabilità di difendersi, reagire, resistere, proporre altri immaginari, mostrare i nostri corpi, esatto. Lavorare proprio sulla percezione di cos'è accettabile, normale o anormale, cioè rompere queste dicotomie, mostrarsi, quindi per rafforzare tutte le altre, per rafforzarsi nei contesti magari in cui dobbiamo invece stare più in qualche modo autotutela, no?
Esatto, no, ma infatti sotto questo punto di vista la solidarietà è fondamentale, è una forma di autodifesa anche, no? Ci sono, il femminismo ci ha insegnato delle varie forme di autodifesa, e dopodiché c'è anche la questione rispetto la condivisione, no? Che è un po' forse il discorso della responsabilità, che a me personalmente viene da mettere in mano a quelle che sono le dinamiche di movimento froce, dinamiche di movimento appunto anche di altre realtà, che è un po' lo scardinare quelle che sono le quello che viene percepito come appunto decoroso in una certa misura, che in molti aspetti trascende allo Stato, quindi trascende appunto all'istituzione, perché il DL Zan ha le sue limitazioni. Anche qua a Roma si sente tantissimo, appunto si stanno organizzando, visto che stiamo cominciando a essere bombardati da tutta una serie di marketing per il mese del Pride, si stanno cominciando a discutere tutta una serie di proposte rispetto a come viverci questa mensilità, come viverci anche qualcosa che sia un'alternatività, quindi proporla un'alternatività, e anche cercare di intersecare quelle che sono varie rivendicazioni rispetto a questo, che forse questa è anche la responsabilità, a mio avviso, dei movimenti, probabilmente. ovviamente la struttura statale, il funzionamento è quello, e ci sono anche tante realtà che invece si intersecano nella quotidianità, che poi è difficile ovviamente denunciare il frocio per strada nel momento in cui ci sono tantissime micro, le chiamo micro per una questione, diciamo, non so come dire, per una questione di struttura, ma sono microaggressioni che avvengono nella vita di tutti i giorni e che non riescono a essere inglobate all'interno di un discorso giustizialista. Ovviamente si perdono per strada, come si perde, abbiamo avuto la prova empirica della perdita per strada di tutta una serie di altre leggi che sono state approvate e che ancora oggi soffrono ovviamente della realtà delle cose.
Sì, io credo che comunque sì, ovviamente da una parte che mi sono convinto sempre di più e anche il mio posizionamento personale e delle realtà che io attraverso è stato anche quello di ok, metto in discussione come si è arrivati a questa legge, metto in discussione anche la modalità in cui c'è una di gestione politica, diciamo, di delega, di rappresentanza di rispetto alle politiche queer, LGBT, eccetera, però a questo punto è anche importante fare un'operazione di soggettivazione per cui questa delega la tolgo, nel senso riprendiamo spazio, lavoriamo collettivamente per costruire dei movimenti che sono in grado di produrre delle trasformazioni che partono dai bisogni reali, dalle vite materiali delle persone queer. Dopodiché a questo punto io sono convinto che non approvare questa legge o cambiarla ulteriormente, ridurla ulteriormente nei pochi punti che in qualche modo vanno nella direzione giusta di essere un primo passo, nei pochi punti di prevenzione, diciamo, e di logica di ribaltamento, sarebbe una grande sconfitta per tutte noi e anche una regressione. Già questo porto posizione rispetto a piccoli concetti, diciamo, che però non sono mai stati scritti come identità di genere. In generale poi io collocherei questa, appunto, questa forma di reazione violenta delle destre del paese di fronte a questa legge a un clima internazionale in cui si sta parlando di paesi che vanno contro la, escono dalla Convenzione di Istanbul, si sta parlando di attacchi molto forti, anche di un tentativo culturale delle destre di contrapporre i diritti delle donne ai diritti trans, cioè di, che crea una strana sintonia e alleanza con forme, diciamo, di femminismo identitario o binario. Quindi in questo momento io penso che affermare alleanza transfemminista queer sia una cosa fondamentale per tenere insieme una capacità di lettura di quello che sta succedendo non solo in Italia, in tanti paesi d'Europa, del mondo. Stiamo lavorando su quello.
Sì, no, mi sembra molto interessante questo ampliamento dello sguardo, perché è evidente, insomma, che a fronte di un pensiero molto, secondo me, avanzato delle soggettività, sia che di alcune soggettività, sia a livello intellettuale, ma anche di rivendicazione, ma anche di riappropriazione in maniera sempre più visibile delle strade, della politica, degli spazi pubblichi, raccontare e non farsi raccontare la storia, e non farsi raccontare da qualcun altro la storia, stare, no? Nella storia, questo è evidente che in qualche maniera c'è una forma di rigurgito proprio patriarcale e conservatore, di conservatorismo è molto grosso, che va, insomma, da un'estremizzazione religioso, secondo me, che sta sempre più prendendo una diffusione, perché poi non è la religione, per me è già estrema di per sé non c'è, e quindi, insomma, ha una recrudescenza religiosa e diffusione molto forte. E, no, a livello anche quindi di appropriazione statale alle leggi e via dicendo, insomma, e quindi anche alla cultura che si vuol far passare in un momento invece in cui io penso che sulla scena invece cioè negli ultimi decenni comunque c'è stata tanta appresa della politica, rivendicazione, ma non solo dico istituzionale, ma proprio dal basso. C'è stato, secondo me, sono stati i movimenti, questi movimenti, quelli che in qualche maniera stanno anche un po' più avanguardia, no? Che pongono delle discussioni in maniera molto importante, e quindi è ovvio che poi il potere patriarcato, insomma, in qualche maniera si difende, no? Si autodifende, quindi per cui sono, insomma, buono che oggi pomeriggio ci sia questo appuntamento a Palermo, se ce lo vuoi ripetere, insomma, per chi ci sta ascoltando da Palermo lo diffondiamo. E dove e a che ora?
Allora, adesso sono un po' in nella piazza vicino proprio al Circo Massimo di Palermo, che è la piazza centrale di Palermo. Okay. Alle 5.
Perfetto. Okay. In un mese, insomma, che è anche il mese del Pride, quindi ci saranno tantissime iniziative nelle prossime settimane, un po' in tutta Italia.
Ovunque, sì.
Quindi, insomma, l'invito a starci, insomma, per strada.
Sì.
E a soprattutto a non stare zitte e zitti, no? Perché poi il problema, secondo me, è anche questo, cioè bisogna un po' aprire, cioè, insomma, dire no, il famoso no a quello che ci accade. Esatto. Non facendo finta che siccome accada a chi sta vicino a me, allora posso girarmi all'altra parte. E no, insomma, questo sicuramente vale per tanti aspetti delle nostre vite, ma su questa questione delle discriminazioni, che è anche legata, secondo me, a una questione anche su chi viene razionalizzato, insomma, c'è anche su questo tantissima non so neanche come definirlo, comunque aggressività verbale e fisica, e su questo, insomma, bisogna un attimo ridimensionare chi si sta allargando un po' troppo.
Sì,
ecco,
esatto.
E dire cioè, non vi potete allargare.
Esatto.
Ecco, questo mi sembra perfetto. Qui, cioè, vai.
No, mi viene da pensare a scendere per strada anche per, diciamo, solidarizzare e stare insieme a delle comunità che sono resistenti, che possono riuscire a canalizzare quella rabbia, quella frustrazione, quella sensazione di imperfezione rispetto a quella che è l'ordinarietà della strada stessa, a volte in tutta una serie di ambienti, e riuscire a condividere, come dicevo prima, e a creare qualcosa che sia appunto molto solido e stabile in un periodo in cui sono tanti i movimenti che vedono delle varie scissioni per appunto anche delle discussioni molto inserite dal potere patriarcale, dal potere, diciamo, forte.
Sì,
no?
Quindi, sono d'accordo.
Esatto, quindi anche da un punto di vista, la questione della recrudescenza religiosa è anche un punto di vista morale, sicuramente, che la morale che si inserisce dentro tutta una serie di discussioni, non tanto la religione di per sé, ma proprio la morale che porta avanti alcuni tipi di discorsi.
Sì, c'è anche ovviamente un discorso che quello che dicevi prima tu sul decoro, e basti pensare, diciamo, che in questa aggressione cosa siamo diventati. Allora, noi siamo qua in 6, eravamo lì in 4, è diventata una coppia gay di Torino che si accarezzava, no? Però, diciamo, non siamo neanche tutti di Torino, non siamo coppia e non... Beh, capito, è ovvio che l'immaginario normalizza, alcune cose sono passate, no? Dopo la legge Sirina, eccetera, il fatto che sia una coppia gay, soprattutto maschile, o una coppia lesbica, viene in qualche modo concettualizzato, normalizzato.
Certo.
Però molto spesso quello che non viene accettato è la forma di visibilità, le forme di affetto non riconducibili a questo, no? Ancora dobbiamo lavorare su questo ovunque. Per questo in alcune città la risposta è stata la Slut Walk, perché lavora proprio su questo concetto di cos'è essere indecorosa.
Esatto.
Cioè, non catalogabile in quello che già in parte, per fortuna, grazie a tanto lavoro politico e tante lotte, è stato almeno accettato e reso possibile. In questo senso noi stiamo cercando di dare una risposta unitaria, veramente unitaria. Ad esempio, già prima noi eravamo in questa direzione, perché su Bologna stiamo facendo un Pride il 3 luglio, cittadino con tutte le realtà LGBTQ, femministe, transfemministe, danno una di meno ai collettivi queer, alle realtà istituzionali, diciamo, più mainstream, perché in questo momento la risposta deve essere unitaria. Esatto. Al di là anche delle differenze di diciamo lettura, di lavoro politico, chi lavora sulla legge, chi lavora sull'istituzione, chi lavora sul sociale, chi lavora nell'autonomia dell'auto-organizzazione dei movimenti come siamo noi, però questi piani ci sono tutti lì,
con la consapevolezza che ovviamente che non c'è un punto d'arrivo. Questo a volte
no.
È un discorso molto, molto diffuso in tutta una serie di livelli, per cui c'è un punto d'arrivo, diciamo, politico, personale e collettivo, dove da quel punto di vista mi pongo sopra chiunque, quindi non voglio discutere con nessuno delle altre realtà, proprio perché mi sembra di non arrivare a quel livello, che non arrivino a quel livello. Sicuramente la condivisione deve anche prescindere da questo,
sì.
Se no si va a perdere. E tra l'altro un discorso molto interessante, poiché è intersezionale, giusto prima a livello del decoro parlavamo appunto del writing per strada, penso che sia un discorso che tantissimo si interseca in questo, ciò che è lecito perché è non lecito, perché ha un linguaggio che viene passato in una certa maniera. Mi viene da pensare alla infinita quantità di film che vengono proposti in questo momento, in questo periodo storico, su coppie gay distrutte, fastidiosissime, insomma, sentite che si sentono molto male del loro amore, ma il cui fulcro è sempre quello, cioè la normalità della relazione in una certa maniera, in una certa presentazione e performatività basica. E invece ci sono dei linguaggi che abbiamo noi come comunità, hanno le soggettività in quanto soggettività, in quanto comunità, che non sempre vengono capiti, che possono essere condivisi e che comunque non rappresentano il degrado, no? Come viene fatto passare in una certa misura, la perdita di valori, la perdita di tutta una serie di questioni.
Anzi, sono magari l'elaborazione di un'altra forma, altre forme di vita, di affetto, di relazione, che magari appunto saranno alternative, saranno, aiuteranno a uscire da tutto questo, anche dalla violenza dentro le relazioni di intimità, perché poi questa violenza che ha nella coppia e che viene riprodotta anche tra di noi.
Assolutamente, assolutamente.
Perché interiorizziamo questi modelli di possesso, di gelosia, di esclusività affettiva, sessuale, eccetera. Cioè, quindi c'è tanto, è bello in questo momento anche che stanno emergendo le nuove soggettività, i nuovi discorsi che magari o nuovi o che comunque prendono il corpo in reti. Moltissimo sta organizzando la realtà di sex, moltissimo sta organizzando la realtà sex. Tutto il mondo trans non binario in questi ultimi anni ha avuto un'esplosione di soggettività, di pensiero, di visibilità. È importante anche questo, che tutte ci teniamo insieme, no? Che non vediamo nell'altra che fa uno spostamento anche rispetto a quello che abbiamo fatto noi o quello che, a cui siamo arrivate noi, sia invece una possibilità, una potenzialità per tutte, tutte, perché anche questi ragazzi che hanno aggredito, io non so che possibilità hanno avuto realmente di avere strumenti per incontrare le alterità dentro di sé e fuori di sé. Quindi perché questa violenza è strutturale, è sistemica, quindi si trasmette in tutti i contesti, no? Per questo è importante la scuola, il contesto educativo, eccetera. Io credo molto in questo, perché in quello che le persone possono vedere, quello che si può mostrare, dimostrare quello che non viene codificato come è definito a priori, no?
Certo.
E nella capacità di apertura di sapersi rispecchiare anche in qualcosa che non si conosce o che,
sì, mettere, mettere
è stato descritto come mostruoso, ecco.
No, ma mostruoso anche perché appunto mette in discussione, mostruoso perché mette in discussione tutta una serie di retaggi e di pratiche eteronormative, eterocisnormative,
esatto.
Rispetto appunto a, come dici tu, la gelosia relazionale, la violenza relazionale che si esplica in tutta una serie di dinamiche, perché ovviamente non parliamo soltanto di violenza fisica, che è ancora oggi l'estrema ratio per cui si accetta che esiste la violenza solo se è fisica. Molto spesso vengono anche, sono difficili questi discorsi, e anche noi stessi, senza cioè senza pensare che non esista violenza all'interno delle nostre relazioni, molto spesso anche questa è la cogliere la complessità di tutta una serie di movimenti e portarci in strada appunto rappresentando le varie soggettività, e a chi di dovere ovviamente lascio i discorsi rispetto appunto alla rappresentazione che poi il capitalismo ingloba rispetto a queste cose. Parlavo dei film proprio per questo, perché adesso stiamo vivendo un momento in cui queer sta diventando, no, un brand. Ho visto anche delle bellissime iniziative rispetto al queer, che non è un brand, questo soprattutto perché è come se avesse dei trend, no? Ma sono dei trend estremamente di vendita, non sono dei trend che la gente vive quotidianamente, perché sono degli strumenti fondamentalmente che vanno in questo momento. Si sta molto parlando di questo, si stanno parlando di tutta una serie di cose, e diventa poi difficile riuscire però a cogliere e a trasmettere la complessità della vita delle persone, in realtà.
Sì, detto questo, infatti sicuramente ci sono forme di riappropriazione, di mercificazione degli immaginari e, personalmente che, insomma, lavoro su cui veramente da quando è stato possibile nominare queste cose nel contesto italiano, eravamo veramente poche all'inizio, cioè eravamo veramente poche, e vedo che adesso con tutte le anche semplificazioni molte cose però sono passate, sono ovviamente c'è sempre un lavoro da fare, per non farsi espropriare e brandizzare, esatto, la propria produzione desiderante, però c'è anche da rimettere sempre al centro questo desiderio di sovvertire poi queste gerarchie e queste forme di messo a valore delle vite, delle soggettività, no? Quindi c'è un discorso sul capitalismo, ovviamente Rainbow, sul pinkwashing, sul vedesti management, su tutte le
potremmo aprire.
Staremo qui a parlare per ore.
Per ore,
ma potrei.
Va bene. Però,
insomma,
sì,
penso
sì, vai,
che abbiamo chiare queste cose.
Sì.
Cioè, sono sempre più chiare e sempre più vissute realmente nella materialità delle vite, quindi tante micropolitiche. L'importante è riconoscersi e non stare in alleanza e in ascolto anche delle altre.
Grazie.
Va bene, noi ti ringraziamo e buon corteo per oggi pomeriggio. Ovviamente se ci sono,
grazie,
delle novità, se ci sono, potete chiamare la radio, noi siamo qui a dar voce ovviamente alla piazza, e buona lotta e a presto.
Buona